Ben trovati anche questo mercoledì a Studio Amore On Air. La ricreazione è finita. Io sono Sara Dalcin, facilitatrice dell'apprendimento e consulente aziendale. Vi parlo dalla sede RWS di Conegliano e come ogni mercoledì vi parlo di scuola, di apprendimento, di studio. Oggi in particolare vi parlo di memoria. La memoria associata allo studio, questo processo molto complesso e molto sfaccettato che molto spesso non sappiamo nemmeno come utilizzare bene. E vi ricordo che potete ascoltarci su tutti i canali di RWS, tutti i canali social, su Hope Media Italia e su Radio Player Italia. Tra poco ci ritroviamo qui per capire come funziona la memoria e come possiamo aiutare i nostri figli ad utilizzarla al meglio per il loro studio. Oggi parliamo di memoria e studio e devo dire che c'è un'annosa questione sempre alla ribalta quando parliamo di studio e memorizzazione. Io lavoro molto spesso con i genitori che mi chiedono aiuto per strutturare un metodo di studio ai loro figli, quindi per aiutarli a studiare in modo più efficace. E devo dire che ancora molto spesso mi capita di sentire dei genitori che si lamentano degli insegnanti che fanno memorizzare ai loro figli, ad esempio, la lista dei fiumi della Lombardia, piuttosto che una o due poesie a memoria in poco tempo. Ecco, personalmente credo di aver avuto io pochi insegnanti di questo tipo ai miei tempi e un pochino devo dire che me ne dispiace. E me ne dispiace perché effettivamente la cultura è proprio questo, la cultura è ciò che rimane dopo che il tempo ha lavorato, no? Ha filtrato nella nostra mente, e qualche poesia a memoria in più mi farebbe davvero tanto tanto piacere. Obiettivamente però c'è un po' questa gara: meglio comprendere o meglio ricordare? È più importante capire un argomento di studio o è più importante ricordarlo? Ovviamente tutti risponderemmo subito che la comprensione è fondamentale e non ha senso ricordare, memorizzare qualcosa in modo meccanico ed automatico. E io sono assolutamente d'accordo, però voglio fare una precisazione. Se prendiamo in considerazione il concetto di intelligenza, una delle definizioni proposte ad esempio dagli esponenti della Gestalt indica proprio l'intelligenza come un processo che consente agli individui e agli organismi viventi di risolvere problemi che richiedono un nuovo modo di rapportarsi con l'ambiente. Ok, quindi mi chiedo: come possiamo risolvere un problema, quindi come possiamo avere questa capacità di problem solving che è considerato l'intelligenza nel tempo moderno, se magari ci mancano le basi di gestione di quel problema, no? Di fatto, per risolvere i problemi dobbiamo partire dalle nostre conoscenze, dalle nostre competenze. Altrimenti, perché ci sarebbe qualcuno che chiamiamo per risolvere i nostri problemi? Prova a pensare al genitore, all'elettricista, all'avvocato, al tecnico informatico, no? Non credo che ci faremmo mai operare da un medico che ha bisogno di ricercare un'informazione sui libri o su Google, giusto? Perché c'è ancora qualcuno che dice, no, che poiché siamo circondati da memorie digitali, abbiamo sempre accesso a un'enciclopedia illimitata tramite la rete internet, ad esempio, ecco, ci si dice che qualsiasi informazione, poiché è reperibile in qualsiasi momento, ecco, quel che è sufficiente è sapere dove andare a cercarla. Io credo che chi ha detto questa frase, ed è qualcuno di molto famoso, io ricordo un Umberto Eco che ha parlato di cose simili, ecco, venga citato probabilmente fuori contesto, no? Perché obiettivamente le informazioni che impariamo non solo sono nozionismo, costituiscono, credo io, una base solida non solo per recepire altre informazioni nuove della stessa materia, ad esempio, quindi è fondamentale avere delle basi per poter costruire, no, sopra, ma sono anche utili per costruire il proprio pensiero critico, quindi per dare forma ad un ragionamento che si poggia su fatti conosciuti, su ragionamenti di altri. Quindi memorizzare delle informazioni è di fondamentale importanza, è vero, dopo averle comprese, e su questo non c'è dubbio. Mi rifaccio un pochino a quello che ha scritto Rossana De Beni, che è una professoressa ordinaria dell'Università di Padova. Lei tiene il corso di psicologia delle personalità e delle differenze individuali, è un'esperta di apprendimento, di metacognizione e di memoria, e in un suo testo ha proprio scritto che aver capito un'informazione non garantisce di essere in grado di recuperarla. Per fare questo è necessario fissarla nella memoria. Capiamo quindi che una buona acquisizione delle informazioni è data da due diversi processi: la comprensione e la memorizzazione, che non possiamo dimenticare. Ecco che oggi in questa puntata vogliamo proprio approfondire questo secondo processo, capire come è strutturato, quanto è complesso e come effettivamente lo possiamo utilizzare al meglio, e per dare anche dei buoni suggerimenti ai nostri ragazzi per affrontare meglio le loro sfide scolastiche. Ovviamente una buona memoria aiuta, ma possiamo anche migliorarla con opportune tecniche. Oggi stiamo affrontando il tema della memoria, questo processo cognitivo fondamentale per avere buone performance di studio. Abbiamo capito che l'antitesi comprensione-memoria ha poco senso d'essere. Entrambi sono due processi che ci portano a buone performance di studio e sono entrambi due processi assolutamente fondamentali. Quindi la domanda è: meglio capire o è meglio ricordare un'informazione? È una domanda che non possiamo porci, non ha senso porci. Dobbiamo prima comprendere un'informazione, ma non ci possiamo limitare a questo. La dobbiamo poi anche ricordare per poterla utilizzare al meglio. Il buon governo di una materia, di un dominio, avviene proprio con il ricordo delle informazioni di quello stesso dominio. Ecco, per affrontare bene questo tema, voglio parlarti, genitore, delle fasi della memorizzazione, ovvero sappiamo che la memoria non è un processo unitario in primis, quindi esistono vari tipi di memorie, e questo va detto perché non c'è un unico magazzino, non c'è una scatola all'interno della nostra mente dove tutte le informazioni vanno inserite. Ci sono processi mnemonici diversi, questo è fondamentale da capire, che sottostanno a tipi di informazioni diverse. Esiste la memoria motoria, quindi la memoria dei movimenti, esiste la memoria semantica, esiste la memoria visiva, eccetera, eccetera. Abbiamo tanti magazzini mnemonici. Ecco perché lo studio di questo processo è molto complesso. Sappi però che abbiamo tre particolari processi che avvengono durante la memorizzazione e sono quei processi che nostro figlio, ad esempio, mette in atto quando studia. Partiamo dal primo. Il primo processo viene chiamato codifica. La codifica di una nuova informazione è il modo in cui quell'informazione viene elaborata. Ecco, attenzione a questa parola, è molto importante. Ricordare significa entrare nell'argomento, significa elaborare, andare in profondità. Ecco, ovviamente meglio viene elaborata quell'informazione, più facilmente, più velocemente entra nel primo magazzino di memoria, la memoria di breve termine, quella che viene utilizzata proprio per comprendere e elaborare il materiale. Ed è un posto, anche se sappiamo che non è un posto fisico, ma per metafora utilizziamo i luoghi, le scatole di memoria, ecco, il magazzino della memoria di breve termine è un posto dove l'informazione nuova viene collegata alle informazioni precedenti. Ecco cosa significa elaborare. Infatti, se noi chiediamo ai maggiori esperti di apprendimento quali sono le strategie migliori per riuscire a garantire un buon apprendimento dei nostri ragazzi, ci diranno che la cosa migliore da fare è collegare le nuove informazioni con le informazioni precedenti già nella memoria dei nostri figli, quindi con esperienze passate, con cose che sono già conosciute. Questo è fondamentale da capire, perché da genitori questo ci consente di comprendere l'importanza di far fare molte esperienze ai nostri ragazzi, di avvicinarli alla lettura, di raccontare loro molte storie, di far visitare luoghi, città, musei, eccetera. Tutte queste informazioni acquisite non solo attraverso lo studio formale, ma anche attraverso l'esperienza, sono informazioni che creano in qualche modo una buonissima base sulla quale andare ad inserire le successive informazioni. Della serie: più conosciamo, più conosceremo. Chi è un esperto in una data materia acquisirà molto più facilmente le informazioni in quella stessa materia, mentre è difficile proprio all'inizio, quando siamo completamente vergini rispetto ad un argomento, no? Questa sensazione, genitore, la puoi sicuramente aver provato anche tu. Questo primo processo mnemonico della codifica è il momento in cui noi entriamo in contatto con l'informazione. La cosa principale da fare è metterla in relazione con informazioni precedenti, anche in modo consapevole, non solo inconsapevole. Da insegnante, da genitore, quello che ti consiglio di fare è collegare in modo palese, proprio rispetto a tuo figlio e ai tuoi studenti, quella nuova informazione con la sua esperienza pregressa o con degli esempi di vita reale o di vita normale, oppure con film o libri che sono stati letti. Questi collegamenti permettono non solo una parte di comprensione, ovviamente, perché molto spesso i nostri esempi sono esempi di vita pratica quando magari stiamo spiegando una legge fisica, e quindi è fondamentale, ma permettono anche proprio di consolidare l'informazione attraverso una codifica molto personale e molto profonda. Ti ricordo che sei su RWS, io dalla sede di Conegliano ti sto raccontando come funziona il processo di memoria. Sei su Studio Amore On Air, la ricreazione è finita. Inizierò a spiegarti il processo di ritenzione, quindi come funziona il consolidamento delle nostre informazioni dopo che le abbiamo studiate. Una trattazione legata proprio allo studio, non stiamo parlando della memorizzazione di ciò che ci accade durante la giornata o di come evitare di dimenticare dove lasciamo le chiavi di casa e dell'auto, ma di una memorizzazione consapevole e finalizzata ad uno scopo. E quindi attenzione, si tratta di attività da mettere in atto ben diverse, di obiettivi ben diversi. Ecco, quando i nostri figli studiano, la memoria è un processo molto utilizzato, ma ahimè alle volte utilizzato in modo poco funzionale. Ecco, abbiamo spiegato, abbiamo detto che il primo processo che viene utilizzato, che viene messo in campo quando cerchiamo di memorizzare il materiale è la parte di codifica, ovvero l'elaborazione del materiale. E gli studi ci spiegano che più codifichiamo in modo profondo, più dedichiamo tempo al momento della codifica, quindi stiamo sulle stesse informazioni, più la memorizzazione sarà efficace. Ecco, attenzione, quando parliamo di codifica non stiamo dicendo che dobbiamo ripetere l'informazione 10 volte per ricordarla, stiamo dicendo che la dobbiamo gestire. Come? Possiamo fare degli esempi, possiamo collegare l'informazione con una conoscenza pregressa, possiamo elaborare quell'informazione sotto diversi punti di vista. Vi leggo una frase di Alan Badley, che è uno dei massimi studiosi della memoria contemporanei, che ci dice: secondo alcune teorie, per apprendere non occorre altro che ripetere il materiale che deve essere appreso. Una concezione di questo tipo probabilmente deve qualcosa sia a Ebbinghaus, un noto studioso mnemonico dell'Ottocento, sia agli educatori vittoriani, ci dice Alan Badley, che con la loro insistenza sull'apprendimento a memoria hanno reso proprio questo processo meccanico. Tuttavia, ci spiega Alan Badley, diversi esperimenti hanno recentemente mostrato che la mera ripetizione, se l'individuo non si sforza di organizzare il materiale, può non condurre all'apprendimento. Ecco, Alan Badley ci ha spiegato una cosa importante: dobbiamo organizzare il materiale. Quando abbiamo delle informazioni da ricordare, una delle cose che possiamo fare per andare a ricordarlo al meglio, piuttosto che ripeterlo mille volte, è cercare di aggregare quel materiale dando una struttura, organizzando. Banalmente, prova a pensare a diverse parole da dover memorizzare, che magari non hanno a che fare l'una con l'altra, no? Ora non facciamo esempi pratici, ma puoi tentare semplicemente da solo, scegliendo delle parole casuali che trovi sul giornale, che vedi magari in qualche sovraimpressione in TV, ok? Provare a ricordarle con un ordine casuale. Quanto sarà difficile, non legando queste parole con nessun nesso logico? Sarà difficilissimo, te lo assicuro. Qual è la strategia che dovresti utilizzare per poterlo fare? Cercare dei punti in comune tra le diverse parole. Qualsiasi punto in comune. Potrebbero essere parole che si rifanno a degli stessi gruppi semantici, quindi avere dei significati in comune. Ad esempio, se io ti dico rosa, prugna, fabbro e avvocato, troviamo due elementi vegetali e due professioni, quindi trovare una, come dire, una categoria a cui più parole fanno riferimento, ok? Oppure potresti raggruppare questi termini in ordine alfabetico, ho tre parole sulla A, due parole sulla B, eccetera, eccetera. Oppure ancora potresti individuare delle somiglianze fonetiche, quindi dei suoni molto simili. Ovviamente questi tipi di elaborazione sono diversi e possono avere un risultato diverso. Sarebbe molto più facile ricordare quelle elaborate per significato che quelle associate, ad esempio, per iniziale, che è meno pregnante. Ma il riuscire ad organizzare le informazioni in questo modo è proprio ciò che ci fa organizzare e creare una struttura di conoscenza. Quindi ripetere serve a poco se prima non abbiamo organizzato. L'organizzazione è una delle prime strategie da mettere in campo quando studiamo, specialmente quando studiamo qualcosa di nuovo di cui ancora non abbiamo una grande conoscenza approfondita. Quindi la prima regola è codifica elaborativa profonda tramite riferimenti precedenti e organizzazione. Abbiamo capito che il primo processo mnemonico da gestire, da ben gestire durante lo studio, è il processo di codifica elaborativa del materiale. Passiamo ora agli altri due processi di cui una memorizzazione è fatta. E il secondo processo viene chiamato processo di ritenzione. Che cos'è la ritenzione? È il modo in cui un ricordo, il ricordo di un'informazione, viene consolidato in una condizione stabile a lungo termine. È un po' il nostro obiettivo, no? Quando studiamo, ovviamente. E quindi ricordarci quelle informazioni che oggi abbiamo letto, elaborato, schematizzato, ripetuto, eccetera, per tanto tempo. Ovviamente la nostra speranza è un po' vana se noi pensiamo di lavorare bene nella elaborazione iniziale e poi non fare altro con quelle informazioni. Il consolidamento delle informazioni, ovvero la ritenzione, avviene solo se effettivamente quelle informazioni noi poi le rivediamo. In quale modo? Dobbiamo essere nuovamente esposti a quelle informazioni periodicamente. Quindi non possiamo aspettarci che ogni informazione rimanga nella nostra mente se noi la in qualche modo acquisiamo oggi e poi ad esempio per 10, 12, 15 giorni non andiamo più a ripescare dalla mente. Ecco, questa è la strategia perfetta per poterla dimenticare. Quindi se questa informazione non è un'informazione emotivamente saliente, quindi un fatto che ci è successo, un'emozione che abbiamo provato, sicuramente uscirà velocemente dalla nostra mente e sarà faticosissimo poterla ricordare. Ecco che quindi durante le successive giornate rispetto allo studio abbiamo bisogno di rievocare. Questo va fatto, non rileggerla, non riascoltarla, non risentirla, ma rievocarla. Rievocare significa recuperare l'informazione, che è il terzo aspetto del processo di memorizzazione. Quindi tirar fuori dalla mente in modo autonomo, provarci. Ok, ecco, è fondamentale questo aspetto perché il processo mnemonico ci sta dicendo che viene eseguito in modo efficace non quando noi tentiamo di inserire nella mente l'informazione, ma quando periodicamente la estraiamo. Più volte cerchiamo di ricordare in modo autonomo quell'informazione e controlliamo di averla ricordata in modo corretto, ovviamente, ecco, attenzione, più quell'informazione verrà consolidata. In termini pratici per i nostri ragazzi, questo significa ripassare la lezione, ripassare l'argomento. Quindi di per sé è un'attività che i nostri ragazzi mettono già in atto, però lo fanno spessissimo nel modo sbagliato e con i tempi sbagliati. Ricordare in questo caso è vitale, ma lo dobbiamo fare senza avere un suggerimento, senza rileggere l'informazione, ma sforzandoci. È ovvio che quando noi abbiamo appena studiato, da poco studiato, alcune informazioni, rievocarle in modo autonomo, raccontarle, trascriverle, comunque estrarle dalla memoria da soli, ecco, sarà una situazione impegnativa. Ci sarà un pochino di sforzo da mettere in conto e questo non piace agli studenti, che preferiscono solitamente rileggere le informazioni in un testo per confrontare quello che ricordano e in qualche modo essere coccolati da questo appositivo ricordo. Purtroppo però questa attività non dà nulla rispetto alla memorizzazione, non aiuta a consolidare, non c'è alcun processo di ritenzione che viene messo in atto. Quindi attenzione, il ripasso deve essere sempre un ripasso piuttosto attivo. Ovviamente la fase di recupero finale, che è un po' il momento di prova finale, il test, l'interrogazione, eccetera, è quello che ci interessa moltissimo, però è un momento che non può avere un buon risultato se tutti gli altri tasselli non sono stati eseguiti nel modo corretto. Ecco che però ci sono dei suggerimenti, delle regole anche per questo momento finale e sono soprattutto legati alla serenità, alla gestione dell'ansia, perché un buon recupero può essere serenamente fatto se abbiamo lavorato bene con la ritenzione e con la codifica iniziale. Per cui possiamo sentirci sereni, al massimo gestire un pochino il nostro respiro, al massimo fare un pochino di meditazione, però in quel momento l'informazione che è entrata sicuramente potrà uscire serenamente se riusciamo a calmare un pochino il nostro cuore e la nostra mente. Ecco, la memoria in questo modo ci aiuta moltissimo. Vi ricordo che potete riascoltarci anche in podcast su Hope Media Italia, su Radio Player Italia e su tutti i canali social di RVS. Al prossimo mercoledì!